Possiamo ricominciare allora? Quindi cominciamo il quinto paragrafo e ultimo, che abbiamo intitolato Discorsi. È evidente perché non ci metto l'articolo, no? Perché se ci metto i discorsi, sto dicendo quell'oggetto che adesso descriviamo in maniera definitiva. E dietro a questo stanno discorsi, no? Come dietro a Socrate le sue domande stanno discorsi. Abbiamo detto dei poli di interesse, cioè si potrebbe dire la precisio di cui parlavamo l'anno scorso. E allora possiamo dirci la cosa così. Non diciamo più che in principio stanno le cose e che quindi noi dobbiamo chiedere qual è l'essenza dell'essere cosa. Sappiamo perché questa domanda è circoscritta ad un uso circoscritto, il quale funziona dentro questa circoscrizione, ma certamente non incarna quella pretesa di verità che si darebbe l'aria di incarnare. Per nostra sventura filosofica, diciamo così. Quindi non sono in principio le cose, non i supposti oggetti veri della metafisica, intendiamoci, non i supposti oggetti veri della fisica, la cosa vale per tutti i supposti oggetti veri, naturalmente, no? Che sono veri nel contesto del loro uso, nella loro pratica e nella loro contingenza, diciamo così. Ma in principio dobbiamo mettere i poli di interesse, quelli che emergono nel fare quotidiano, che emergono nel dire quotidiano, che in questo momento sono vissuti da ognuno di noi così come sono vissuti, prendere un appunto, riflettere, distrarsi, andare via, eccetera, no? Sono tutti i poli di interesse che ci abitano di continuo, ci attraversano, per dire così, e che sono modi di uso del mondo ai quali noi abbiamo ricondotto il lavoro sociale e il lavoro dei discorsi, che è anche lui un lavoro sociale. Aspettiamo il secondo agghiacciante rumore. No, non c'è. Ecco, se ripeto quello che ho appena detto, è chiaro che uno potrebbe obiettarmi, qualcheduno potrebbe, con giustizia, obiettarmi, ma non è anche questa una definizione. Non hai dato una definizione. Non hai detto che le cose, invece che essere quello che dice la metafisica o quello che dice la fisica, sono quello che hai detto, poli di interesse al limite del lavoro sociale. Sarebbe come dire che i molossi della metafisica ci inseguono abbaiando, no? Ce li abbiamo sempre dietro. Ma perché dovremmo scappare? Ecco, questo è il punto, no? Io insisto su questo punto perché è uno dei luoghi di questo nostro incontro di oggi che va chiarito bene, perché, come dire, io me lo sono sentito riproporre tante volte, no? E quindi ho capito che è difficile metterlo a fuoco. Bene o male si rimane metafisici, no? Bene o male si rimane catturati dal linguaggio. Bene o male si crede alle parole del linguaggio come se fossero la fotografia delle cose esattamente come la cosa è. Già sappiamo che la fotografia è un gran problema in realtà. E allora perché dovremmo scappare? In base a che dovremmo lasciare la filosofia, dicevamo prima, e confidare in altri usi del mondo, i quali andranno benissimo. L'unica ragione per cui io non mi ci affido è perché non mi ci affido. Devo dire di più, perché non mi sento di affidarmici, perché non sono da tanto, perché ho un'ammirazione profondissima per San Francesco, ma so già benissimo che io non sono mai un frate di San Francesco. Ho un'ammirazione grandiosa per i meditanti zen, ma non sarò mai un meditante zen. Se poi uno di voi vuol fare meditazione, fa benissimo, lo faccia. Non è questo il problema, no? È qui che abbiamo un problema. E abbiamo un problema perché siamo figli di questa tradizione, conseguenze di questo lavoro sociale, di questo discorso sociale, e questo discorso sociale si è incarnato nella politica, si è incarnato nella scienza, si è incarnato nell'arte. E qui abbiamo un compito preciso. di liberazione, dove dovremmo precisare cosa significa liberazione. Una volta mi è venuto da dire così che libero è colui che fa l'inventario delle sue catene, no? Che sa fare l'inventario delle sue catene. Allora costui è in questo senso libero, per cui in un altro sarebbe una pura fantasia, no? Qualche cosa che non esiste. Ecco perché noi abbiamo bisogno di abitare i discorsi con la doppia proprietà di descriverli e di descriverci noi che li descriviamo, senza consegnarci così con le mani prese dai lacci ai discorsi religiosi, ai discorsi scientifici, ai discorsi artistici, estetistici, che sono tutti una cosa meravigliosa, dei quali probabilmente l'umanità non potrà mai fare a meno, non lo so, certo non oggi, non sono il nostro. E non abbiamo nessun motivo di lasciare il nostro, salvo ragioni personali, no? Cioè salvo che ognuno decide per sé, no? Di restare in questo contesto o di non restare. D'altra parte, non solo di che cosa dovremmo aver paura, ma di nuovo il molosso Aristotele ci insegue, e figuriamoci se ci lasciava in pace. E dice, se tu sei entrato nella filosofia, non ne esci più, caro. E questo può essere un bene, può essere un male, ma è un fatto. Sto alludendo ad un passo famosissimo del Protreptico, quest'opera giovanile che Aristotele scrisse in difesa di Platone e della scuola dell'Accademia, in polemica, perché erano scuole fra di loro in conflitto e in concorrenza anche per avere i giovani più brillanti della società ateniese, in conflitto con le scuole di retorica di Isocrate. E Aristotele tra l'altro dice, se Isocrate parla è vergognoso che noi tacciamo, no? Era un po' come si fa adesso la campagna politica. E la scuola di Isocrate sosteneva una sorta di cultura da spendere immediatamente, cioè una cultura letteraria per lo più, che doveva essere impiegata come utilità per la vita immediata. Mentre Aristotele difende ovviamente la scuola del suo maestro, l'Accademia, quando ancora lui è un accademico, è un giovane accademico, perché nella scuola del suo maestro, nell'Accademia, c'è la vita teoretica. La ricerca è vita teoretica, non è vita, è esattamente il contrario di quello che pensano i nostri ministri della pubblica istruzione, ormai da troppi anni, no? E diceva una cosa che si sa, no? Molto, molto famosa, vi leggo questo brano, era una trappola logica. Diceva, o si deve filosofare o non si deve filosofare. Ecco com'è, si vede subito, no? O è A o non è A. Ma anche in questo secondo caso non si deve filosofare. Bisogna tuttavia filosofare per dimostrare appunto che non si deve filosofare. Dunque per l'uomo è impossibile non filosofare, che è una formidabile, cioè non è vero che per l'uomo è possibilissimo, ci sono centinaia di migliaia di anni in cui non ha filosofato e ci sono decine di migliaia di culture in cui non sanno neanche cosa sia filosofare, ma per l'uomo che è entrato in questo, non ne esce più perché non ne esce più se vuole uscirne avendo ragione, dandosi una ragione. Se esce perché si stanca, dice basta, io mi faccio monaco benedettino, fa benissimo, è un'altra cosa. Ma se vuole dire che la sua scelta è una scelta opportuna, vera, desiderabile, deve filosofare, no? La deve comunque argomentare, quindi deve stare dentro la ragione. Il problema non è, voi capite, no? Come quest'oggi insisto, il problema non è abbandonare la ragione, ma starci dentro in certi modi, no? Nel modo giusto, diceva Heidegger, salvo che non è che da lui lo abbiamo appreso abbastanza, diciamo così, c'è motivo di riflettere ancora. Di che cosa dovremmo aver paura? Di aver dato una definizione quando sappiamo tutto della definizione. E diciamo, non prendetela come una definizione, anche se ha il vestito della definizione, anche se ha il difetto della definizione, però guardiamolo in un altro modo e dovremmo dircelo in quale modo, eh? Non è che soltanto, come dire, avvertendo, invitando, no, no, dovremmo dircelo camminando ancora. Ma intanto, perché dovremmo abbandonare precipitosamente il campo della filosofia, nascondendo la pretesa di attingere da qualche altra parte, in qualche altro modo verità assolute o verità soddisfacenti, assoluti relati, cose che non hanno senso, possibili ontologie? Basta con le ontologie. Non abbiamo nessun motivo di costruire altre ontologie. Quello di cui abbiamo bisogno, senza timore di restare dove siamo, in un certo senso, è di accoglierne il destino. Siamo stati educati dalla filosofia, tutti, in maniera per lo più indiretta. Solo quelli che si sono dati la pena di studiare filosofia lo sanno in maniera più diretta, ma in quanto educati dalla ragione occidentale, dalla ragione di Aristotele, abbiamo visto, no? Aristotele e Democrito sono i nostri numi tutelari. E non c'è l'uno senza l'altro, no? Vi ricordate alla fine di questo lungo cammino con loro due? Abbiamo detto l'uno rinvia all'altro, uno ha quello che l'altro non ha. E dobbiamo tenerli insieme tutte e due per capire cos'è l'uomo occidentale. Cos'è il sapere e la scienza occidentale che invade la terra, che ormai penetra anche in altre culture, diventa lavoro sociale determinante, non si rimane quelli che si era prima. Se il lavoro sociale, il lavoro dell'Occidente, il lavoro dell'industrialismo, il lavoro delle macchine moderne, eccetera, eccetera. Questo invade la terra, trasforma gli esseri umani. Ecco, noi dobbiamo essere all'altezza di questo destino, questo che dobbiamo fare. Non dobbiamo chiuderci gli occhi, chiuderci le orecchie per non vedere o non ascoltare la voce del destino. La voce del destino accetta la necessità del suo limite. Accetta di essere in un destino che di per sé è fragile, è inconsistente, non ha fondamento assoluto, che ha un limite costitutivo, che ha una morte costitutiva. A questo proposito volevo leggervi poche righe di Husserl nella crisi delle scienze europee, non a caso la crisi delle scienze europee. Come facciamo? Come ci facciamo carico della crisi delle scienze europee? Ben inteso, nessuno scienziato si è accorto, nessuno, qualcheduno sì, che c'è una crisi delle scienze europee. Anzi, direbbe, ma non siamo mai stati meglio. E a suo modo è vero, no? Entro un certo perimetro, no? Non si può negare, ed è quello che dice lo stesso Husserl, non sono qui a negare i successi delle scienze, sono qui a negare l'uomo scientifico. È l'uomo scientifico che mi fa paura, è l'uomo scientifico che è diventato, diciamo così, un uomo di fatto e che non ha più nessun telos, nessuna finalità, nessuna. Quindi in questo senso nessuna ragione. Per questo vi vorrei leggere questo breve passaggio dove Husserl dice così: la filosofia non è altro che un razionalismo da cima a fondo, ma un razionalismo in sé differenziato secondo diversi gradi del movimento dell'intenzione e del conseguimento. È la ratio nel costante movimento dell'autorischiaramento, un movimento che ebbe inizio nel momento in cui la filosofia si presentò per la prima volta tra gli uomini, mentre prima la loro ragione innata era ancora nello stadio dell'occlusione in una notturna oscurità. Cioè, che cosa sta dicendo? Poi dirà più avanti, ma non vi leggo il tutto che è lungo, alla conclusione della crisi, le famose frasi finali, no? Che dice la missione dell'Occidente. La missione dell'Occidente è la ragione. E se la ragione oggi noi diciamo è in crisi, appunto parla venendo dalla crisi della ragione, è perché non siamo stati dei buoni razionalisti. Non perché ci sia una crisi in sé della ragione, perché non siamo stati all'altezza del compito della ragione. Il compito della ragione è un compito infinito, dice qui, che non si conclude mai, che non è mai una dottrina conclusa, ma è una prassi. Dice proprio così. È una prassi, è un qualche cosa che si fa e che facendosi modifica il senso della verità, della sua stessa verità. E quindi bisogna, dice qui, incarnare in certo modo un eroismo della ragione. Allora, è quello che noi stiamo dicendo e non stiamo dicendo. È molto difficile misurarsi con questi passi. Sarebbe bellissimo fare un corso, no, sulla crisi. Sono passi nei quali ci riconosciamo e nei quali non ci riconosciamo, no? Ci sentiamo ancora più in là, no? Ancora più precipitati, no? Lui dice franati. Gli uomini della scienza sono un'umanità franata, franata nel nichilismo, franata nell'abbandono della ragione, non intesa come una metafisica. La metafisica e la metafisica dello stesso illuminismo sono il tradimento della ragione, anche se sono certamente un'esplosione, un capitolo indimenticabile della storia della ragione, ma lì si manifesta il tradimento della ragione, nella pretesa metafisica di imporre l'essenza della cosa, appunto, no? Per sempre e per tutti. No, la ragione è il cammino verso l'essenza della cosa in una, come dire, eroica consapevolezza di dover trasformare la morte in vita, di dover essere come la Fenice, dice Husserl, che rinasce dalle sue ceneri, no? E che riporta l'istinto europeo per la ragione, per la razionalità, come messaggio per tutti gli umani. C'è tutta una visione di che cosa sarebbe l'Europa, no? Molto lontana da quella che poi è diventata. Ecco, detto questo, di che cosa dovremmo aver paura? Dobbiamo aver paura di non essere all'altezza di questo destino. E quindi si tratta di stare in questo destino. È facile da dire, Heidegger stesso lo ricordava, ci aiuta. Stare in questo destino, stiamo comprendendo questo, nel fatto che le modalità d'uso della ragione non consentono mai una comprensione definitiva e che quella che chiamiamo comprensione è semplicemente un altro uso che si è mosso un po' più in là, che ha trasformato, diciamo così, i poli di interesse sulla base della materia del mondo e sulla base della materia del lavoro e sulla base della materia dei discorsi. Quindi si tratta di fare qualcosa dell'essere noi divenuti come siamo divenuti. Non niente di eroico, ma certamente a suo modo di pregnante, no? Qui è quello che stiamo facendo, se io mi intendo bene, io sto facendo di me quello che sono divenuto, così come sono divenuto, faccio qualcosa, no? Vengo qui il sabato pomeriggio, una volta al mese, e vi dico queste cose. Voi fate il corrispettivo, venite qui e ognuno di voi fa qualche cosa del suo destino, no? Fa qualcosa di grande, perché se ne mette all'altezza, perché parte socraticamente dicendo ho qualcosa da imparare, non so tutto, anzi, no? Ma badate che io non potrei dire neanche una sillaba se non condividessi questo, che ho qualcosa da imparare, nell'ascoltarmi e nel guardarvi e nell'ascoltarvi. Ogni volta che mi scrivete, ogni volta che mi parlate, siamo in questo dialogo che non sfugge al suo destino, ma cerca di tradurlo in qualcosa di vitale, in un polo di interesse che si sorregge almeno per un po', diciamo così, no? Che ti consente, come diceva Nietzsche, quando parlava dei filosofi presocratici, e diceva, i filosofi presocratici non sono né platonici né aristotelici, non credono nella verità logica, quella appunto della metafisica, eccetera, eccetera. Loro hanno tutto un comportamento diverso nei confronti della verità, perché il loro problema è di guardare il fiume, cioè sono qua e voglio andare là, e se vedo un sasso che mi può aiutare appoggiandoci il piede per saltare sull'altra parte della riva e continuare a vivere e a crescere me stesso nel mio destino, non importa se quando ho appoggiato il piede poi il sasso va a fondo, non ha fondamento, però sono andato di là e questo è tutto. E quindi anche la logica viene, la ragione, rivalutata, in quanto se la guardi come un sasso sul quale poggi il piede per andare al di là e dire qual è il senso del tuo destino, il senso del tuo essere destinato a non poter fare a meno della filosofia o di questi pensieri, o di queste domande, o di queste riflessioni che si intramano con gli infiniti discorsi della tua vita, ma hanno in questo fiume grande, magno, no? Hanno però il loro rivolo ostinato, tenace, no? Consistente nella sua ripetizione. Quindi adesso possiamo dire che nel discorso filosofico, l'esempio di Nietzsche mi è utile, non avevo pensato quando ho scritto questi appunti, ogni discorso filosofico è un piccolo gorgo, è un piccolo vortice. Abbiamo parlato tanto, no, di gorgo, vortice, vertex, vortex, gli atomi, eccetera, eccetera. No? Ogni discorso filosofico è una metafora dell'uso, perché non esiste in sé la cosa filosofia, l'abbiamo detto tante volte, nemmeno la cosa filosofo, come non esiste la cosa fotografia, come non esiste la cosa fotografo. E quindi non dobbiamo mai assumere cose così. E i discorsi filosofici, figuriamoci, prima di tutti, non li possiamo prendere separati dall'uso. La filosofia è quello che accade qui, in questo momento, nella sua modestia, nella sua... Il problema del giudizio di valore non ha nessun senso, no? È quel che stiamo facendo. Passiamo bene il sabato pomeriggio. Ecco, è qui il punto. C'è nutrimento per il nostro bisogno di filosofia, per la nostra fame, no? Di verità nel senso della ragione filosofica, di cui abbiamo disegnato i limiti, visto la fragilità. Certo, perché non c'è questa cosa, ma questo sasso può aiutare, no? Può essere il luogo in cui appoggio il piede, può sorreggermi quel tanto per cui silenziosamente c'è un lavoro alla base che plasma questo discorso filosofico, che silenziosamente lo sorregge nel suo andare, che è sempre un andare oltre, lasciandosi dietro tracce che poi scompaiono. Ecco, piccolo gorgo, eccetera. Io ritornerei all'esempio della fotografia, però prendendolo per un'altra via, che mi è suggerita da dei testi molto belli, ma che adesso non interessa qui visitare, e farò non l'esempio del fotografo, lo farò di conseguenza, vorrei fare l'esempio del pittore. L'esempio del pittore. Perché ogni cosa... La cosiddetta cosa, in quanto sta dentro un uso, e la vedi in un rinvio continuo, no? Dove sta? Non è indicabile in maniera univoca. La filosofia sa fare questi pensieri, non è soltanto la fisica che sa fare, anzi, la filosofia l'ha fatta prima, per certi versi, no? Hegel la sa già benissimo questa cosa. Le cose non stanno in un luogo ben definito, stanno in una relazione, in un rinvio. Peirce diceva ogni cosa è un segno, è qui per un altro, è qui come segno di un altro. E allora noi possiamo dire così, utilizzando delle metafore che abbiamo utilizzato in precedenza, che sono a me cri molto consuete, che riguardano anche il seminario delle arti dinamiche, ogni cosa è una danza. E ora cerco di farvelo vedere. È una danza in esercizio. Ed è il testo sul quale si scrive questa danza in esercizio. E facciamo l'esempio del pittore. Noi siamo maleducati esteticamente e soprattutto filosoficamente dai professori di estetica, ce l'ho sempre quel professore di estetica, perché crediamo che un quadro sia quella cosa lì da guardare. Ecco, devo dire che il primo che ha cominciato a insegnarci, forse uno dei primi, che ci ha detto stai attento perché un quadro non è semplicemente questo, era Bernard Berenson, il grande Berenson, negli anni 30-40. No, tu devi vedere la danza, cioè devi vedere il quadro, la tela, come il luogo in cui e su cui si incidono i gesti e la danza del pittore. Avete presente il pittore che va avanti, va indietro, lo guarda di qua, lo guarda di là, gli dà un tocchetto, poi prende la spatola, poi la spatola non gli sta bene, va a cercare un'altra cosa, poi ci mette la mano. È questo il quadro. Se voi togliete tutto questo non avete capito niente. Avete tradotto il quadro in un discorso specialistico estetistico, che ha le sue ragioni, è un'analisi. Ma appunto un tipo come Berenson diceva: io non voglio sapere solo questo, voglio sapere dove ha comprato la tela, chi era il compratore, in quale società questo è accaduto, dove lo metteva, perché si era fatto rappresentare così, perché voleva un quadro della natura oppure un quadro santo, sacrosanto. Se non racconto tutta questa storia, non ho capito niente di come accadono le cose, evidentemente, no? Non ho capito niente di questa danza dentro la quale appare la cosa, che appare da tanti punti di vista e segno di tante congruenti pratiche, di tanti luoghi e di tanti modi di abitare i luoghi e la terra e le cose. Quindi testo, scrittura, danza, movimento, pratica, esercizio, e tutti insieme sono lì, e in fondo il quadro, quando lo porti al museo, lo porti in una tomba. È una tomba utile, ha le sue ragioni pedagogiche, ha la sua ragione di salvaguardare, ma è morto. In fondo il quadro era vivo sino a che qualcheduno gli danzava intorno. E soprattutto quando danzava colui che lo ha fatto venire fuori dal mondo, in fondo, no? Che l'ha fatto emergere. E quindi l'esempio del quadro va osservato nel suo farsi. Di questo l'estetica moderna anche si è dato, no, pena. Tra le varie comprensioni che l'estetica moderna ha avuto, effettivamente, che gli artisti, più che l'estetica, hanno avuto, l'artista di Dewey, che si presenta, dice: io non ti presento il quadro, ti presento me che faccio il quadro. No? Aveva cominciato a capire alcune cose importanti, no, evidentemente, che sono molto lontane, no? Oggi non c'è il nostro amico romano che si arrabbierebbe a questo punto, perché lui ama invece la visione estetica tradizionale, no? Già ci siamo. No, se parliamo della verità della cosa, della essenza della cosa, sapendo che l'una e l'altra espressione sono molto improprie, non vanno prese in maniera superstiziosa, ma certamente c'è sempre la domanda: qual è il sapere della cosa? Cosa intendi quando dici quadro? Questo non possiamo mica cancellarlo, dobbiamo pure rispondere. Ecco, questa risposta deve inglobare la danza complessiva, la metafora del gorgo, insomma, no? La metafora per la quale le cose stanno lì dentro. Il quadro è infine la registrazione di tutti i movimenti e i moventi del pittore, della società intorno a lui, che lavora in un certo modo, che ha un certo bisogno di quadri, che gli compra il quadro, eccetera eccetera, che se lo mette nella villa, che non se lo mette, eccetera eccetera. Quindi è la superficie, supporto del quadro, che registra questa sinfonia di gesti, di sguardi, di prese di distanza, di prospettive, di correzioni, cioè delle circostanze, dei poli di interesse di quel fare. Da questo punto di vista, perché appunto siamo in un ambito filosofico, non estetico, fare la fascina da vendere al reverendo Whitehead e dipingere il quadro sono la stessa cosa da questo punto di vista, no? Hanno la stessa natura germinativa di creazione, di produzione, perché tutto si produce così. E naturalmente non si produce soltanto con le immagini del quadro, ma con le parole, col discorso del pittore, col discorso dell'acquirente, col discorso della gente che lo guarda. Nell'ambito di questo lavoro sociale di tutti i discorsi, se non vedi l'intera danza che ha prodotto l'immagine sulla tela, cioè il quadro come oggetto di un lavoro sociale, allora vedi troppo poco e vedi male. Anche se certamente puoi fare dei discorsi estetici a questo proposito. Ecco, la stessa danza che abbiamo descritto qui rapidamente, sulla base di un esempio, che è del pittore, è la stessa, esatta, identica danza del fotografo, sulla quale abbiamo parlato, di cui abbiamo parlato a suo tempo, perché anche la fotografia presuppone la messa a fuoco, l'orientamento, il tempo di ricezione, tutta una serie di danze, appunto, dell'obiettivo. E questo modo di ragionare, in Blow Up di Antonioni, è addirittura, come dire, in primissimo piano. Lì è meraviglioso, c'è questo fotografo che che fotografa la modella, che non è che fotografa la modella, fa l'amore con la modella. La cavalca, gli va sopra, la sposta, la riprende sempre più da vicino e questa si abbandona voluttuosamente. È questa danza complessiva, la fotografia di Blow Up, sostanzialmente. Tra l'altro io l'ho vista identica come l'ha fatta Antonio, un po' meno identica, ma insomma molto simile, a Piazza Missori, che stava andando al Piccolo Teatro. Era una domenica mattina, verso le 9 del mattino, non c'era molta gente in giro e c'era una modella con un lungo bocchino e una sigaretta che si metteva in varie pose e il fotografo che si rotolava letteralmente per terra per prendere sotto e tutta la gente che li guardava incuriosita, no? Ecco, è questa danza che il fotografo manifestava e che nel pittore, se tu guardi il pittore al lavoro, a suo modo c'è anche lì, no? È un gesto d'amore verso la tela, no? Verso l'oggetto che va incisa della tua passione, della tua emozione, della tua visione, no? E questo, diciamo così, il contenuto erotico, cioè, diciamo così, il contenuto erotico della fotografia. Voi vi ricordate che la nostra fotografia presentava anche lei degli aspetti abbastanza inquietanti, no? Probabilmente involontari. È il contenuto, diciamo, narcisistico di ogni raffigurazione, di ogni rappresentazione, di ogni lavoro, no? Strutturalmente narcisistico. Infatti Antonioni, immaginatevelo, che è un regista e quindi è un guardone trascendentale, evidentemente, no? Non può essere altro che un guardone trascendentale, uno che fa il regista, e aveva predisposto tutto. Aveva creato il raddoppio silenzioso dell'occhio, aveva creato una vertigine del vedere e sapere, aveva evocato Dioniso attraverso la figura di Apollo, che è una cosa meravigliosa, insomma, no? È quello che abbiamo sentito dire nel seminario delle arti dinamiche, che Dioniso è un sogno di Apollo, sostanzialmente, no? E quindi è là dietro che si fa vedere nella immagine apollinea. E quindi, come la parola, anche la fotografia è il raddoppio di sé. E la dicemo emblematica proprio per questo, no? Perché l'esempio della fotografia è come l'esempio della parola, è come l'esempio di qualunque immagine, di qualunque rappresentazione, ciò che sta al posto di, eccetera, come la parola. Ma allora adesso dobbiamo fare un passo decisivo. Abbiamo fatto l'esempio del pittore, abbiamo fatto l'esempio del fotografo, abbiamo detto con questi esempi di voler in qualche modo illustrare, illuminare come accadono le cose, in quanto accadono al confine di una pratica, al confine di un contesto d'uso e nel luogo in cui il contesto d'uso e il confine si rivelano nel loro punto di attenzione, diciamo così, nel loro polo di interesse. E tutto questo, abbiamo detto, è un lavoro sociale, ha dentro di sé la materia del lavoro sociale. E certo, senza la tela non fa il quadro, senza i colori non fa il pittore, e così via. E questi sono materia, no? Benissimo, ma quell'altra materia che abbiamo continuamente invocato e tenuto sospesa dicendo poi c'è il discorso, che è una materia sociale onnicomprensiva, a quanto pare, una materia sociale che ci accompagna in modo sistematico, si potrebbe dire così. Cosa diremo del discorso? Detto in altri termini, come danza il discorso? E io adesso cerco di dirlo leggendovi un esempio che vi farà molto piacere, perché ci rilassa tutti, è un esempio bellissimo. Però con un avvertimento, di non ascoltarlo, di non lasciarsi incantare dal poeta, perché di un poeta si tratta, ma di guardare proprio il discorso. Ora io vi leggerò una satira di Orazio, la più famosa, forse una delle più famose, quella dell'importuno seccatore e arrampicatore sociale, che è la satira nona del primo libro, dedicato a Mecenate. Lo scrittore, il poeta, è un trentenne che sta cominciando una brillante carriera sotto la protezione, come si sa, di Mecenate. Ecco, lui stesso quando usa, pare che usasse, noi usiamo la parola satira, ma Orazio parlava di sermones, dei sermoni, cioè proprio dei discorsi, sermone, sermo vuol dire discorso. E diceva una cosa interessante, le mie satire, diceva, i miei sermoni, se togli il ritmo, sono proprio la prosa di tutti i giorni, sono proprio la prosa quotidiana. Ci ho messo il ritmo perché sono un poeta, perché fa piacere, no? Perché è una tecnica gradevole all'orecchio. Ma togli questo ritmo, ed è quello che stiamo cercando noi, il discorso. Il discorso quotidiano. E allora noi, che qui lo leggiamo non per fare della poesia, naturalmente, no? Ma mossi dalle nostre urgenze, io vi avviso, sentite le infinite sfumature, sentite come il discorso si modula, come prima è una cosa che ti dico, poi è una cosa che suggerisco, poi è una cosa che nascondo, poi è una cosa con la quale ti prendo in giro, poi è una cosa con la quale mi dispero, poi è una cosa con la quale voglio far contento colui che mi leggerà e voglio in qualche modo ringraziare di quanto mi è stato donato. E nello stesso tempo voglio descrivere il mio mondo nelle sue caratteristiche, nei suoi personaggi, nei suoi strani personaggi. Ecco, questo è naturalmente solo un poeta come Orazio, no? È una cosa che non... Nessuno di noi può fare altrettanto bene, no? E questo è quello che ha inventato lui, insomma, no? Però l'oggetto è questo qui, l'oggetto è quello che noi tutti i giorni facciamo quando incontriamo una situazione analoga, no? La persona che vuole attaccare bottone, noi che non ne abbiamo nessuna voglia, questa persona che vuole attaccare bottone e che ha i suoi interessi però per attaccare bottone, noi che vogliamo distoglierci, difenderci, questa continua guerra di discorsi, lotta di discorsi, ecco. Il discorso, anzitutto, è questo. Quindi prendiamo questo modello, poi ci dovremo lavorare, e molto, ma prendiamo questo modello, diamoci questo piacere, esercitando l'orecchio, cioè stando attenti a come si muove il discorso stesso. Eccolo qua. Avevo due traduzioni, ma poi alla fine ho scelto questa qua, che di un certo signor Labate, che non conosco, però la traduzione è fatta molto bene. C'è anche questa che è forse dell'edizione universale Feltrinelli, c'è il testo latino. Allora, mi trovavo a passeggio per la via sacra, pensando, come spesso mi accade, a non so più che inezie, tutto preso da quelle. Ecco, già questo esordio. Noi camminiamo, no? Per via Manzoni, tutti presi. Il soggetto è il discorso, no? Il soggetto è il discorso. Io giro per la strada e intanto sono preso da pensieri, pensieri, parole, parole. Di corsa un tale mi si fa accanto, uno che conosco soltanto di nome, mi afferra la mano e «Come stai, carissimo?» A meraviglia, almeno per ora, gli dico. Tono, come si modula il discorso, no? Come il discorso dice subito come incrocio la spada, no? Tu mi aggredisci, io mi riparo, no? Questo è vero, questo è falso. O non ha proprio niente a che vedere col vero e col falso. E perciò il discorso è infinitamente più grande della metafisica, infinitamente più grande della ragione. Anche se la ragione è in grado di fermarsi e guardarlo e in qualche misura comprenderlo. Siccome non mi mollava, lo prendo d'anticipo. Bellissimo, è un gergo meraviglioso. Ti serve forse qualcosa? E lui, dovresti conoscermi, mi dice, sono uomo di lettere. E io allora ti terrò più a caro per questo. Cercando disperatamente di staccarmene, ora andavo più in fretta, ogni tanto mi fermavo, dicevo non so più che cosa nell'orecchio al mio servo e il sudore mi gocciolava giù fino ai talloni. E guardate la modulazione, no? Intanto il discorso che diventa una motilità diversa, il discorso che come mi libero di questo, e il servo, come parla al servo? Come si parla al servo? Con quale discorso si parla al servo? Che non è non è lo stesso con cui parla con l'intruso, che bene o male, insomma, lui sa che è un cialtrone. Però è un cialtrone d'alto bordo, non è un servo, non lo può trattare come un servo. Cosa si fa con un servo? Come parla? Io vorrei sentire, non lo sentiamo, perché appunto non ce lo dice, perché il discorso non si rivela mai tutto intero, no? Perché è una guerra, è un'azione, è una pratica, non è una teoria. E pensavo, fortunato tu, Bolano, che sei una testa calda, mi dicevo fra me, quando quello cianciava a ruota libera e magnificava le strade, la città e così via. Cioè questo Bolano, non sappiamo chi sia, ma era evidentemente una persona molto maleducata che riusciva a liberarsi degli scocciatori. E lui lo dice, beato lui, io non sono capace di tornarlo d'intorno. Siccome non gli rispondevo, mi dice, desideri disperatamente di svegnartela, è un pezzo che lo vedo, ma non c'è niente da fare, non ti mollerò fino all'ultimo, ti starò alle calcagna. Da che parte sei diretto adesso? Oh, non è caso che tu faccia un simile giro, voglio andare a trovare un tale che non conosci, e ha letto e abita oltre Tevere, vicino ai giardini di Cesare. E cioè, evidentemente, lui gli dice, no, io devo andare ai giardini di Cesare, che sono gli orti di Cesare, donati dal dittatore alla città, no? Come eredità. Come... E lui sta andando addirittura dall'altra parte di Roma, sta andando vicino al Gianicolo, e quindi... Il commentatore ha calcolato che da lì al Gianicolo ci sarebbe stato un'ora, insomma, no? Di cammino. E cerca di scoraggiarlo, no? Non ho niente da fare, gli risponde. E non sono pigro, ti verrò dietro fino a lì. Io abbasso le orecchie come fa l'asinello, rassegnato per forza quando si trova sulla groppa un carico più pesante. Ecco, cominciano i tocchi proverbiali. Che sono ricchi in questa, poi ne troviamo altri, no? Sono tutti, un bravo filologo e un bravo storico della letteratura ti dice quali sono le fonti di queste immagini o quali sono i detti comuni del popolo, i detti comuni della gente che qui vengono assunti, no? Fatti poesia, fatti diventare qualcosa di più alto. E quello comincia, se ben mi conosco non ti sarà più cara non ti sarà cara più della mia l'amicizia di Visco, non quella di Vario, che sono i suoi due amici poeti, no? Quelli che l'hanno presentato a Mecenate. Chi infatti è capace di scrivere più versi di me, più versi, e più in fretta di me? Chi con più grazia danzare e canto in maniera che Ermogene stesso mi invidierebbe? Ecco, questo è un passaggio meraviglioso. Cioè lui sta imitando la lingua e naturalmente la mentalità delle persone rozze, grossolane, no? Che dicono essere un bravo poeta cosa vuol dire? Fare un sacco di versi e farli in fretta e furia. No? Questo è Lorenzo il Magnifico, no? Il famoso Nencia di Barberino, no? È la stessa cosa, la Nencia di Barberino, cioè parlare con la parola del rozzo, no? della persona che non ha capito niente, no? Che crede di sapere cos'è la poesia e in realtà ne ha un'opinione volgare, no? E volgare è anche l'ultimo riferimento quando dice che canta in maniera da essere invidiato da Ermogene. Sta dicendo che Ermogene non aveva una buona fama come cantante, almeno nell'alta società non sarebbe mai stato invitato da Augusto. Era un cantante popolare, diciamo così, no? E quindi il fatto di cantare in maniera da essere invidiato da lui ribadisce questa macchietta. Il discorso sa costruire macchiette, sa costruire soggetti, sa costruire persone. Qui era il momento di fermarlo. Ma non ce l'hai una madre, dei parenti, a cui servi tutto intero? Non ho nessuno al mondo, li ho sotterrati tutti. Beati loro. C'è l'ironia, infinita l'ironia di Orazio. E ora non rimango che io, finiscimi. Infatti mi pende sul capo un tristo destino. Questi sono tutti gerghi di un certo tipo. Che quando ero ragazzo mi predisse una vecchia Sabina scuotendo l'urna delle profezie. In Sabina c'era una tradizione di maghe, sostanzialmente, di cialtrone, che tiravano fuori delle laminette da un vaso e dicevano il futuro, diciamo così. Era una superstizione, appunto, popolare, arcaica. Costui, diceva la profezia della Sabina, Non lo rapiranno alla vita funesti veleni, né spada nemica, né dolore di petto, né tosse, né podagra che attarga. Sarà un chiacchierone prima o poi a portarlo alla tomba. Si tenga dunque lontano, se assale in zucca, dai linguacciuti, non appena l'età si sarà fatta adulta. Si era giunti al tempio di Vesta e un quarto della giornata se n'era andato, quindi era tra le 9 e le 10 del mattino, ma loro si alzavano presto, eh? Si era giunti al tempio, esatto, e il caso voleva che egli dovesse presentarsi in giudizio ed aveva pure presentato malleveria che se non l'avesse fatto era persa la causa, cioè aveva garantito che quella mattina sarebbe andato in giudizio perché aveva una causa tra le tante che i romani discutevano. Mi dice, se vuoi farmi un piacere, sta ad assistermi qui un pochino. E lui risponde, possa morire se ho la forza di stare in piedi o se mi intendo di diritto civile. E poi ho fretta di andare, dove sai? Dunque, perché gli dice io non sono in grado di stare in piedi? Perché quello che gli chiede di assisterlo come advocatus. Ma l'advocatus non è l'avvocato nel senso nostro, è il testimone che per le tradizioni di allora stava in piedi tutto il tempo. E lui gli dice no, io non voglio stare in piedi tutto il tempo, devo andare via. Non so proprio che fare, dice lui, se lasciare te o la causa. Ma ti scongiuro, me. E lui, non lo farò mai. E comincia a precedermi. Io, già che è difficile contendere col vincitore, gli vado dietro. Anche queste sono frasi idiomatiche, frasi proverbiali. E mecenate come ti va? Da qui la ripiglia, notate questo, da qui la ripiglia, che arte, che bello, no? C'è tutta una psicologia adesso. Ah, mi aveva attaccato da una parte che lui è bravo a far poesia, adesso la riprende, era lì che voleva arrivare in sostanza, no? E da qui la ripiglia. È un uomo di poca compagnia e di giudizio molto sano, gli risponde Orazio. Nessuno è stato più destro di lui, dice quello là, ad approfittare della fortuna. Sai, avresti un aiutante coi fiocchi con me, capace di farti da spalla, solo che tu volessi presentargli quest'uomo che io sono, mi venga un colpo se non li avresti belle fatti fuori tutti. Cioè lui concepisce ovviamente l'ascesa sociale semplicemente come una guerra di canaglie, no? Che bisogna farsi fuori gli uni con gli altri. Però attenzione, perché Orazio mette in scena questo personaggio? Adesso dalla risposta si capisce molto bene qual è l'intenzione nascosta, qual è il discorso che ha in testa, che cosa lo muove a questo ammirabile capacità di descrizione. Gli dice, non in codesta maniera che tu pensi viviamo noi lì. Vedete già come cambia il discorso, diventa ipocrita. No? Si sente subito che è un po' falso, perché è fatto ad usum mecenati, no? È fatto perché lo lega anche Augusto, naturalmente, no? Non così si vive noi lì. Naturalmente io sto usando l'italiano, se leggeste il latino, è un'altra cosa, ma arrangiamoci così. Non c'è casa più pulita di questa, né più lontana da siffatte magagne. Non mi dà nessuna noia, gli dico, se il tale è più ricco o più dotto di me. Ognuno ha il posto che è suo. Una gran cosa mi racconti, si stenta a crederla. Cioè lui stenta a crederla perché è l'uomo che è, la plebe romana stenta a crederla, perché è rozza e Orazio invece la sta proclamando, diciamo così. Eppure sta proprio così. Ma allora tu mi accendi ancora più il desiderio di essergli vicino. Basta che tu voglia, prode come sei, lo espugnerai. E vincerlo non è certo impossibile, perciò sulle prime rende scabroso l'accesso. E qui c'è un riferimento autopersonale, cioè quando i suoi amici poeti lo presentano a Mecenate, Mecenate dice sì, piacere, sì, ma lo fa star fuori 6 mesi. Cioè lo chiama dopo 6 mesi, quindi ci vuole molto tempo per essere accolti debitamente. È tutta una descrizione, no? Che costruzione. Che uomo, abile, astuto, sottile, no? Un uomo di mondo, questo sa stare al mondo. È morto meravigliosamente, non nel senso poverino, è morto anche lui di malattia come tanti di noi, ma è morto nella sua libertà e indipendenza, si è permesso persino il lusso di dire di no ad Augusto che lo voleva come segretario personale, un posto al quale aspirava tutta Roma E lui gli ha detto, no, non sto tanto bene, poi io sto così bene in campagna. E Augusto non gliel'ha voluto. Lo ha continuato a considerare un grande amico, no? Di cui aveva una stima infinita. Questo uomo piccolo e panciuto, come lo descriveva prendendolo in giro. No? Quindi è un uomo che sa vivere questo, eh? Ma vedete quante cose fa il discorso. Quante cose, no? Come può dire, non dire, disdire, alludere, suggerire, nascondere. Che quantità di ricchezza. E l'altro gli dice, tu mi accendi ancora di più il desiderio di essergli vicino. Non mancherò a me stesso, corromperò i servi a forza di regalie. E se oggi resterò chiuso fuori dalla porta, non mi darò per vinto. Cercherò le occasioni, farò in modo di incontrarlo ai crocicchi, gli farò da scorta. Niente ha dato la vita ai mortali senza grande fatica. Ecco che questo Gaglioffo anche fa, motteggia, no? Da luogo a proverbi di saggezza. Nel bel mezzo di queste imprese, ecco che si fa incontro Aristio Fusco, che è un suo amico. Un amico, uno che quel tizio lo conosceva bene. Ci fermiamo. Da dove vieni? Dove sei diretto? Domandiamo e rispondiamo l'un l'altro. Ecco un altro passaggio. Il discorso come informazione. Ma che ci fai tu qui? Ah, non aspettavo mai di vederti qui. Sono qui per queste ragioni. Ah, ma guarda. Continuamente noi giriamo in questi gorghi, no? In questi vortici piccoli, grandi, insignificanti, profondi, inquietanti, indifferenti. Ma non possiamo viverne senza, no? Questa è la vita. Una fenomenologia della vita non può dimenticarsi di questo strato, no? Nel quale siamo immersi sempre da qui. Dice, ma io poi faccio filosofia. Sì, farai filosofia, bello mio, ma se non vedi questo strato, che filosofia fai? Di cosa parli? Delle idee platoniche? E cosa credi che siano le idee platoniche, dove siano nate, se non in questi discorsi che Platone faceva, eccetera, eccetera, con tutti gli altri e così via. Quindi incontra un amico. E si dicono l'uno per l'altro, eccetera, eccetera, dove vai, eccetera. Io presi a tirarlo per la veste e a cercare di afferrare con la mano quelle sue braccia terribilmente inerti. Questa è una descrizione. Lui cerca di dire, oh, ma liberami da questo qua, lo sai che rompi scatola. E lui sta con le braccia così, no? Non si fa acchiappare. E gli faccio segni, storco gli occhi perché mi cavasse d'impaccio. E lui, tanto per fare dello spirito fuori posto, rideva e faceva il tonto. A me intanto la bile bruciava il fegato. Se non sbaglio, dicevi di volermi dire non so bene che cosa a quattro occhi. Gli offre la possibilità di liberarlo. Me lo ricordo bene, ma te lo dirò in un momento più adatto. Oggi è il novilunio, è sabato. E l'altro dice, ma voi forse, no, aggiunge, voi forse spernacchiare in faccia agli ebrei circoncisi, perché il 9 luglio e il sabato sono feste ebraiche, quindi questo tra l'altro dice che gli ebrei a Roma erano ben rappresentati e avevano una potenza in quel tempo, no? Quindi gli dice, non possiamo, no, questa cosa te la dirò fuori dai giorni di festa degli ebrei. E l'altro gli dice, non ho scrupoli religiosi io, ma io sì. Io sono un poco più fragile di te, sono uno come tanti, mi perdonerai, ti parlerò un'altra volta. Doveva proprio levarsi tanto nera questa giornata per me, scappa via il furfante e mi lascia sotto il coltello. Questo è un detto proverbiale che descrive la vittima sacrificale, no? Mi lascia sotto il coltello come la vittima sacrificale. Ma fortuna vuole che gli venga incontro il suo avversario. Dove credi di andare, pezzo di canaglia, gli grida a gran voce, e a me? Puoi farmi da testimone che lui non è andato in giudizio. E allora io manco a dirlo gli porgo l'orecchio, perché per dire di sì si dava l'orecchio, lui lo tirava, e allora da questo momento lui aveva accettato di fargli da testimone. Lo trascina in tribunale, urla da una parte e dall'altra, folla che accorre da ogni dove. È così che Apollo mi ha salvato. Apollo, cioè il dio dei poeti, no? Ecco, abbiamo di fronte agli occhi. Io ho messo qui una frase che poi ripeteremo più avanti. Sotto la grande coltre del discorso, ecco, immaginate questa grande coltre multiforme, variegata, di cui siamo degli attori incomparabili tutti, no? A suo modo anche l'importuno rozzo e volgare, perché lui crede di essere furbo e abile. Quindi a suo modo anche lui è artista dei suoi discorsi, sa come si fa, poi gli è andata male, ma insomma si fa così nella vita. E Orazio invece sa un po' meglio come si fa nella vita, infatti gli va un po' meglio di questo poveraccio, no? Abbiamo questa grande coltre e sotto questa grande coltre palpita il nostro mondo, tutto un mondo palpita, no? Tutto un mondo di discorsi e nello stesso tempo di usi del mondo doppiati nella voce, di usi del mondo doppiati nella scrittura. Ecco, qui abbiamo un esempio, per questo ve l'ho letto e penso di non avervi certamente annoiato, ve l'ho letto proprio per avere un modellino incomparabile, per guardare una cosa che mi pare di dover condividere con voi e che, sulla quale si potrebbe anche discutere, l'incomparabile potenza del discorso. Quando Nietzsche diceva il sapere come volontà di potenza, ecco, il discorso come volontà di potenza, quale mai arte è all'altezza? Certo, se questo si può molto ragionare, uno può dire ma la musica, la potenza della musica, certo, la potenza della danza. Sì, è vero, ma primo, la potenza della musica senza il discorso non sarebbe quello che è. Certo, alle origini sicuramente non era necessario dire questa è musica, ma col progredire di questa specializzazione discorsiva che è il discorso musicale, senza il discorso comune non la fai. Non puoi leggere una partitura senza il discorso comune. Non solo perché c'è scritto rallentando, accelerando, piano, forte. No, no, proprio perché la sua struttura nel suo insieme è uno schema scrittorio visivo. E che quindi, come dire, un lettore riesce a seguire una partitura. E così per tutte le altre arti, che ora non vorrei esaminare in dettaglio. Quello che voglio dire è che quando diciamo la lingua, il discorso, certamente diciamo un'astrazione, ma diciamo certamente una pratica che è preliminare a tutte le altre pratiche. Non voglio dire genealogicamente viene prima la musica, viene prima il discorso, non lo so, non mi interessa qui adesso, anche perché sono domande che tu ti fai nel discorso. È lì che casomai ti chiedi, ma non c'è stata una primordiale espressività della musica? Può darsi, Schopenhauer sarebbe di questo avviso. Ma non è questo che mi interessa. Quello che mi interessa è dire la potenza complessiva del discorso è qualcosa di irrinunciabile, di irriproducibile in nessun'altra maniera. Persino coloro che usano la matematica o che usano gli schemi Non arriverebbero alla fine del loro lavoro, al compimento, e nemmeno arriverebbero a poterlo progettare senza farsi dei discorsi, senza fare dei discorsi, sia in una forma più banalmente comunicativa, diciamo, informativa. Ma prima ancora il discorso non è mera informazione, il discorso è qualche cosa che radicalizza la funzione della parola. Perché fa della parola un mondo, un luogo di mondo, l'evocazione di un intero mondo, che è assolutamente autonomo in sé, salvo la sua eredità nei confronti del lavoro sociale, di cui è in, per molti versi il doppio. Quindi la danza del sapere, quando noi parliamo di danza del sapere, quando noi, come ci chiedevamo prima, ma cosa vogliamo qui? Che sapere vogliamo? Nel momento in cui abbiamo misurato i limiti della nostra tradizione, l'inefficacia finale di questo sapere, la limitata, come dire, validità di queste operazioni che si chiamano logiche, filosofiche, metafisiche, ontologiche e che poi sono passate nelle scienze. Ma allora che cosa facciamo qui? Cosa vogliamo qui? Che sapere vogliamo? Ecco, questa danza del sapere nella quale ci troviamo già sempre è ai discorsi che fa riferimento. Solo lì troviamo un luogo, un liquido amniotico, dicevo prima, che è insuperabile. Non importa dire prima, dopo, è insuperabile. Anche se si negasse, lo si nega nel sapere. Dice di no nel sapere. Ed è qualche cosa che ha a che fare con ciò che noi chiamiamo poesia, poema. Ricordo, nel primo anno di McCree, Florinda Cambria fece delle lezioni bellissime su Elsa Morante, che chiamava poema tutto ciò che era poetico, anche un romanzo, anche quello è un poema. Perché è un discorso organico, organizzato, ed è qualche cosa che soltanto qui può essere intravisto come un'arte totale. Esiste tutto un problema dell'arte totale nella filosofia, nelle arti dinamiche, nella musica, Wagner, l'arte totale, il Wortondrama, il teatro totale. Tutte bellissime cose, validissime, importantissime, ma la vera arte totale, preliminare, è fondamentale, è intrascendibile, è il discorso. È il discorso col quale Wagner diceva: io vorrei fare una cosa che non è stata fatta sin qui, un'opera nazionale tedesca che parte dai miti germanici e che sia cantata ma anche musicata. Si deve essere detto qualcosa del genere, deve avere frequentato questa grande coperta, questo grande telo immaginario che lo ha accompagnato nella realizzazione, che si è intrufolato in ogni particolare. E chi canta, e chi dirige, e chi suona, e dove, e in quale teatro, e i teatri all'italiana non mi vanno bene, perché io voglio creare... E questo è discorso, del quale non ci libereremo mai e non abbiamo nessun motivo di liberarci, ben inteso. Certamente lo dobbiamo sapere, il poema è un'incarnazione specifica dell'arte totale perché è un discorso. Questo simbolo va benissimo, no? Il poema è una cosa specifica, è l'Elsa Morante, il mondo salvato dei ragazzini, no? Il romanzo. Sì, no, lei dice che il romanzo è un poema, no? Dico giusto? Sì, forse non dico giusto, ma c'è da cui riferirsi. Ma insomma, intendo dire, il discorso complessivo è la poiesis complessiva, cioè l'arte totale complessiva, che, vedete... La simultaneità come viene fuori, la simultaneità lama di cui parlava Aristotele, la simultaneità che è uno e due, che è continuo e discreto, la continuità dell'unità totale della raffigurazione, questo è il discorso della sua poiesis. La sua contiguità è naturalmente il fatto che però è appunto... è la satira di Orazio con i suoi versi, latini, con i suoi ritmi, con i suoi esametri. Sono uno e sono due. E allora noi adesso certamente dobbiamo chiederci di più come guardare questa danza del discorso, come immaginare questo discorso come origine, come danza originaria, come luogo originario dell'arte totale di essere uomo, dell'arte totale di fare umani. Noi sappiamo però che non possiamo interrogare più così, no, ingenuamente, se no perché abbiamo fatto tutto questo cammino. Noi sappiamo che non possiamo, come dire, non chiederlo, vedremo poi perché non possiamo non chiederlo, per ragioni molto semplici tra l'altro, ma non possiamo chiederlo semplicemente così. Certo che possiamo dire come nasce il sermo, il discorso, che all'inizio sarà così diverso dal nostro, che sarà chissà come lo si può immaginare. Però questa domanda deve tener conto del fatto che lo stiamo domandando noi. Dovremmo aver imparato che domandare così non è appropriato, sarebbe come domandare chi è Orazio. E uno crede di rispondere, anche se non vi è altro modo, che era figlio di un liberto, che questo era un padre affettuosissimo, della madre non parla mai, però questo padre affettuosissimo che era diventato benestante, si era creato un piccolo potere, lo mandò a studiare a Roma, poi di qui lo mandò in Grecia, dove a 20 anni incontrò Bruto, no? Che addirittura lui, figlio di un liberto, diventa console, capo di una legione nella battaglia di Filippi, dove le prende e scappa con tutta la legione, ci gioca anche sopra per farsi perdonare, poi torna in patria perché c'è stato una come dire, come si chiama, è stato revocato, esattamente. E allora tornando, godendo di questa situazione nuova, per campare fa lo scriba. perché il potere gli era stato confiscato, ma nello stesso tempo si mette a scrivere versi, allora i due amici poeti che lo portano da Mecenate, l'abbiamo visto, no? Un po' alla volta, Mecenate gli regala a sua volta un potere, un piccolo potere, e così via. E voi credete che questo sia Orazio? Evidentemente no. Ogni cosa che ho detto in questo discorso biografico, diciamo così, è un gorgo infinito, no? Ve lo figurate a 20 anni in Grecia, e ve lo figurate a Roma quando frequenta gli epicurei, Filodemo di Gadara, ne riparleremo, no? Cioè adesso stiamo guardando come in controluce una cosa importantissima per noi. Ci siamo chiesti come si è trasmessa l'eredità atomistica greca da Democrito, ovviamente a Epicuro, come ha fatto a travalicare le bocche, gli scritti che riproducevano questi testi, quasi tutti perduti, ma non proprio tutti. E lui è un episodio di questa cosa che abbiamo raccontato. Senza Orazio, la sua frequentazione, che non sappiamo, fu molto intensa. Lui si definisce, tutti lo sanno, no? Un porcellino del gregge di Epicuro, no? Epicuri de gregge porco, porcus. E il mio professore era Casto e diceva porcellino. In realtà lui dice porco, ma vabbè. Ecco, attraverso questo transito è arrivato a noi la scienza. Potrebbe esserci la scienza moderna senza Orazio. Chi l'avrebbe mai pensato questo? Lo andate a dire ad Einstein? O lo andate a dire a un nostro fisico che si sta preparando? Non lo sa, non... appunto, è come il fascinaio, questo non gli interessa, non fa parte della necessità che lui ha di costruirsi il suo discorso, ma non lo costruirebbe senza questi discorsi, dove ogni tocco del discorso che abbiamo fatto riassumendo la vita di Orazio in 4 battute è un universo sterminato, questo giovane che vede arrivare in Grecia, 20 anni, testa calda, piccolino ma testa calda, e la libertà, il tiranno Cesare, e poi cambierà totalmente idea nel corso della vita, cambierà coperta, cambierà discorso, cambierà saggezza, cambierà umanità, forse sbaglierà, chi lo sa, non è questo il punto. Il punto è, vi ricordate, c'è stato un punto, credo fosse il Cartiglio 10, dove noi avevamo elencato, mi pare, 5 differenti testimoni di Democrito, in tempi diversissimi, e ci chiedevamo come era passato questo fiume di parole dall'uno all'altro in contesti diversissimi, quindi con tutta una serie di contiguità storiche e quindi di fraintendimenti, di trasformazioni, di modificazioni, sino ad arrivare a Lorenzo Valla, sino ad arrivare al Rinascimento, sino ad arrivare al 500, quando rinasce questa scuola ed è il punto di partenza per la rinascita dello spirito scientifico moderno. Ecco, qui è lo stesso. Supponiamo di voler rispondere, naturalmente, no? Alla domanda com'è il discorso dell'origine, come si origina il discorso, quest'arte totale dell'umano. E beh, è molto diverso a seconda di chi risponde, no? Io ho fatto qui l'esempietto molto ridicolo, se risponde un uomo del 500 avanti Cristo è un conto, se è del 100 dopo Cristo è un altro. Figuriamoci se è del 1700, figuriamoci se è un cinese colto del 1800. Cosa risponderà alla domanda qual è l'origine del discorso? Le cose più incredibili, no? Più inverosimili, più suggestive, perché ognuno lo farà a partire dal suo tempo, cioè userà il suo discorso a suo modo e lo intenderà nei modi conformi per dire, immaginare, supporre come sia stato il discorso umano delle origini. Noi facciamo la stessa cosa. Non siamo favoriti rispetto a quello di 500 anni fa, anche noi lo facciamo nello stesso modo, anche noi ci diamo da fare in questo modo. E allora uno potrebbe dire, ma perché sollevare la domanda se stiamo dicendo che ognuno risponde in sostanza sulla base del suo uso del linguaggio e per quello che lui capisce della parola linguaggio, tra l'altro, no? Che è quasi incomprensibile in quasi tutte le lingue, tranne che nella nostra, per le nostre specialistiche visioni dei filologi, degli storici della lingua, dei linguisti, dei filosofi della lingua.
È evidente che da un lato sollevare questa domanda non è appropriato, l'abbiamo capito, sollevare la domanda sull'origine è come dire adesso mi dai la definizione della lingua delle origini, ma figuriamoci, devi fare un discorso che è già legato al tuo uso del mondo, che è già qui in questa ricchezza infinita, ma anche definita dal tuo tempo e anche definita dal lavoro del tuo mondo, dal lavoro dei suoi discorsi. Però, tre considerazioni. Sì, domandare così non è appropriato. Io direi che soprattutto non è appropriato correre a rispondere. Vedremo in che senso. È appropriato e non è appropriato. Ma certo, anzitutto ci dobbiamo fermare. Abbiamo imparato troppo. Possiamo certamente leggere antropologie arcaiche che ci descrivono i presumibili modi di comunicare degli uomini primitivi e va benissimo. Sappiamo però che uso dobbiamo fare di quelle risposte. Quindi la domanda si solleva, ma è inappropriato tentare la risposta, non è la risposta quella che... D'altra parte, come fai a non sollevarla? Prima osservazione. Tu sei nel discorso. Noi non possiamo che domandarci cos'è il discorso e quindi, per esempio, come è nato. Puoi farne a meno. Ci troviamo indiscutibilmente fornito del discorso. Questo già induce alla domanda che cosa diavolo sia il discorso, stiamo cercando di capirlo. Da dove possiamo immaginare che si muova come discorso, come un'altra cosa. In secondo luogo, perché il nostro sapere e l'umano sapere è inimmaginabile senza i discorsi e quindi dobbiamo necessariamente ammettere che queste domande frequentino, attraversino la nostra, chiamiamola così, curiosità. Quindi sappiamo di non poter rispondere, di non dover rispondere forse così semplicemente, ingenuamente, come fa una disciplina particolare, non basta. Però sappiamo anche che far finta di niente non è il nostro destino. Far finta di niente è coloro che usano il discorso e che non riescono mai, mai a fare un passettino a lato, a dire guarda un po', sto usando il discorso. Costoro sono fuori dalla filosofia, certo. Nessuno mai gli ha fatto vedere questa cosa. È come tante persone che non si sognerebbero mai di trovare interessante un quadro, soprattutto se moderno, no? Che non saprebbero cosa farsene, che non saprebbero apprezzarlo. Non è colpa loro. È colpa dei discorsi entro i quali hanno vissuto, sono stati allevati, hanno dovuto frequentare per vivere, per comunicare, e non hanno avuto mai il dono del tempo libero, la scuola teoretica di Aristotele, no? Il dono di una scuola che non serve immediatamente alla praticità della vita di oggi e di domani, ma magari guarda dopodomani. Ma coloro che guardano dopodomani non possono fare a meno di chiedersi cosa sia il discorso, come nasce il discorso, di che cosa è fatto il discorso, sapendo che sono tutte domande pericolose, ambigue, che mettono in questione anche il questionante stesso. Noi non possiamo non rispondere, una volta che è sorta la domanda, ma non possiamo aspettarci quel tipo di risposta che si augura lo scienziato, se lo augura. Cioè, prima o poi, riduco la risposta all'alternativa è vero e falso. Perché questo si può fare. Abbiamo macchine opportune per questo. E anche il discorso è una macchina opportuna per questo. Sillogismo stoico. O è giorno o è notte. Ma è giorno, quindi non è notte. Ma questo va bene nell'ambito appunto di quelle cose che si possono ridurre all'alternativa vero-falso. L'origine del discorso non sarà mai una cosa di questo genere, perché è già in gioco colui che discorre nella risposta o nel cammino di risposta. E quindi il problema che emerge dal desiderio di rispondere, dall'inevitabilità della domanda, dalla curiosità della cosa, tutto quello che volete, il tipo di risposta che emerge, la risposta che potremmo definire in maniera giusta, che non è preda di pregiudizi, che non è preda di superstizioni, è quella che dice che cos'è il tuo discorso. È questo che bisogna vedere bene. Che proiettandomi nell'altrove infinito di un'origine di cui non so nulla, non retrofletto semplicemente il mio discorso come farebbe un linguista, che crede di saperla lunga perché ha ridotto la lingua ad un'analitica, alla fonologia, alla fonetica, alla sintattica, alla semantica, sulla base della sua ragione, no? Della sua ragione linguistica, della sua scienza linguistica. E fa benissimo questa analisi, soprattutto quando si riferisce a linguaggi vicini alla alta cultura, funziona abbastanza, no? Certo, non funziona assolutamente se la domanda è che cosa è il linguaggio e dove nasce il linguaggio, perché non gli è consentito, non gli possiamo consentire di retroflettere la sua mentalità, il suo mondo, il suo linguaggio, il suo discorso specifico e tutto quello che l'accompagna, desiderio di successo, il desiderio di carriera, il suo mestiere di professore o di erudito, tutte cose bellissime, ma non le possiamo mettere 100.000 anni fa. Possiamo fare un'altra cosa. Vedete come torna il tarlo della ragione che non va rifiutata e in cui bisogna imparare volta per volta con esercizi difficili a starci dentro. Ma certamente che non possiamo fare un'altra cosa. Noi non possiamo fare altro che retroflettere, l'abbiamo imparato, l'abbiamo visto, perché noi siamo speciali. Anche noi retroflettiamo il nostro discorso. Anche noi lo portiamo là indietro, perché abbiamo necessariamente in testa il nostro discorso, il nostro sermo, che non è quello del tempo di Orazio, per esempio. E sappiamo benissimo che, consapevoli di questo limite, possiamo avere dei debiti di riconoscenza molto importanti, dei debiti di nutrimento molto importanti dello scienziato particolare, che cerca di costruire in tutti i modi possibili un'immagine attendibile, plausibile, realisticamente accettabile di un mondo che non è il suo, di un discorso che non è il suo, di una logica che non è la sua, di esigenze che non sono le sue. E beh, però cerca di rianimare. Com'era il mondo di Orazio? Come si rianima il discorso di Orazio? Beh, quello è molto vicino, per carità, ma in tanti casi no. Come parla il servo? Non lo sappiamo, questo è inimmaginabile. E allora si cerca di ricostruirlo. Tutto questo a noi dà una serie, come dire, di notizie, un arricchimento che guardare con sospetto sarebbe da sciocchi. Ben venga la scienza particolare che mi dice ma guarda che le radici verbali si muovono così e così, e caspita, saperlo e rianimare un quadro antico alla luce certamente della ragione di oggi, del discorso di oggi. Tutti questi percorsi, questi studi particolari coltivati dalle scienze empiriche, tutto il cammino di queste domande relative risposte, parlando d'altro, e torneremo presto a dire di questo altro, la vera sostanza è che parlano di noi. È questo che ora noi vediamo lucidamente. Non possiamo fare a meno delle scienze particolari, sono nate da noi e noi ne siamo il prodotto. Possiamo fare a meno della loro superstizione? Questo assolutamente sì. Cioè usare questi strumenti, appunto la biografia di Orazio, per scatenare l'infinita, come dire, sensazione del discorso, immagine del discorso. Appunto Orazio, ventenne, in Grecia, che studia presso le scuole greche, epicuree, e non solo epicuree. Ma noi possiamo immaginarlo, questo ragazzo, questo mondo di cui l'archeologo, lo storico, hanno ricostruito con grande fatica un'immagine sicuramente, come dire, precaria, sicuramente indebita. Non torneremo mai in quella vita, ovviamente. Noi leggiamo il discorso, ci sembra di capire tutto. E in certo modo è così, il discorso della satira di Orazio ci sembra di oggi. Intanto perché ce lo siamo manipolato come ci pare a noi. E poi perché non potevamo fare altrimenti, no? Che leggerlo così. come pare a noi, con la giustificazione che certo noi veniamo di lì. Ce l'hanno insegnato al liceo queste cose qua una volta, ce l'hanno insegnate profondamente, ci hanno modellato su questi mondi e quindi facciamo presto a fare un trade union che si illude, ma si illude, perché in quel mondo lì non c'erano le domande nostre, quel mondo lì non era antico, non era per nulla antico, come dice l'estetica romantica. Il mondo antico è un'immaginazione dei moderni. Gli antichi non dicono guarda come sono antico. E in questo modo nulla di quello che dicono è ciò che noi percepiamo nella nostra differenza, stabilendo una continuità per la nostra differenza. Ma allora se mi seguite stabilendo una continuità per via della nostra differenza, che cosa stiamo dicendo se non la nostra differenza? E questo è grandioso, no? È grandioso. Perché vediamo il nostro discorso come il luogo dal quale emerge l'intero mondo, a partire da questo centro del gorgo, centro del vortice, centro provvisorio in movimento, no? Come abbiamo detto, dell'atomo. Così possiamo intendere i nostri discorsi come una figura dell'origine, dove cominciamo a pensare non superstiziosamente l'origine, cioè dove cominciamo a pensare che quello che ci dice lo scienziato dell'origine è la sua origine, proprio perché nello stesso tempo la proietta infinitamente indietro, non senza ragioni, naturalmente, non senza motivi. E qui dovremmo fare, come dire, dobbiamo farci carico, no? Cioè è chiaro che si sta delineando un luogo ambiguo, no? Dove la verità della scienza ha le sue ragioni e la nostra verità, rispetto alla verità dello scienziato, ha altre ragioni, che però non possono fare a meno di quelle, che sono sempre dentro della storia della ragione, che sono sempre parte di questa avventura, che sono sempre parte di una filosofia possibile, anche se non più quella alla quale siamo abituati da molti secoli. È chiaro che il mondo del passato ignora le nostre domande, non ha le nostre domande, e quindi le nostre risposte sono già completamente sfasate rispetto a un mondo. L'Obinide non chiede a se stesso, ma da dove deriverò io? No, non può avere di queste domande e quindi non può avere nessun discorso, nessuna vita comparabile con le nostre domande. E tuttavia le nostre domande vengono dalla domanda fondamentale: come mi viene questo discorso? Cosa sono io con questo discorso? Cosa devo pensare del discorso? Cosa hanno fatto gli altri discorrendo? Visto che poi io comincio sempre dal fatto che mio padre e mia madre hanno il discorso, no? Entro il quale sono andato. E allora è come con la fotografia di Procida. Noi ci abbiamo lavorato molto, per esempio, cercando di immaginare le intenzioni del fotografo. Cosa voleva fare il fotografo? Attenzione, questo è un esempio molto ravvicinato, no? Rispetto all'origine. Ma si ripete lo stesso gioco. Guardare queste cose è di una, secondo me, di una fecondità infinita, perché veramente ci mette sulla strada giusta di pensare bene, no? con chiarezza, come diceva Husserl, portare a chiarezza, no? L'esigenza razionale. No? E noi chiedevamo che cosa intendeva fare il fotografo, ma il fotografo non intendeva fare che cosa noi ci chiediamo dicendo che cosa intendeva fare, perché questo lo diciamo noi di fronte alla fotografia e facciamo delle fantasie. Fantasie che non sono immotivate, perché in qualche modo sono suggerite, sono lì che si possono anche interpretare così. E quindi in una qualche misura questa è un'ermeneutica ragionevole, no? Io mi chiedo cosa voleva questo fotografo e naturalmente, come dire, non lo posso dire in maniera né definitiva né sicura. Quando mi chiedo questo io pretendo la verità? Ma la verità sarebbe soltanto possibile se lo convocassi qua, il fotografo, posto che fosse ancora vivo. E anche dire questo non è vero, perché lui potrebbe dire quello che vuole, ma non lo sa più che cosa voleva fare. Crede di saperlo.
Cioè anche lui fa come me, se lo inventa alla luce del discorso di adesso. Dice, mi davano 4 soldi per fare queste fotografie, sì, forse non ho fatto bene l'inquadratura, non me ne sono accorto. Non è interessante questo, è interessante che attraverso la domanda noi cerchiamo di corrispondere all'intenzio, no? al lavoro intenzionale, alla radicalità del punto di approdo, del polo di interesse. Qual era quel polo di interesse? Io me lo posso figurare, ma il vero polo di interesse è che io faccio questo lavoro per figurarmi il mio polo di interesse, per vedermi in questa operazione congiunta. E qui accade una cosa formidabile, con la quale finiamo oggi e la lasciamo in sospeso, che proprio in questa domanda, che a partire dal discorso chiede del discorso, che a partire dal fotografo chiede della fotografia, si scontra con un resto, con un residuo inappropriabile, con una estraneità, che è quella dalla quale siamo partiti oggi, se non ricordo male. Dovrei ripercorrere i 18 punti. Adesso sono al 17°, il 18° non lo facciamo. Cioè il fatto che la continuità del mondo è presente nella contiguità dei discorsi, della natura particolare di tutti i discorsi o di tutte le pratiche, cioè che c'è una continuità della presenza del mondo in qualunque pratica di lavoro, in qualunque pratica di quel lavoro che è il discorso, contro la quale vado a sbattere con la faccia. Nella fotografia che abbiamo scelto non a caso, evidentemente, no? E proprio lì ritratta questa ribellione del mondo, o ostilità della cosa, ostruzione della cosa. Lui voleva fotografare tutto, ma non sapeva che nel frattempo il mondo gli ficava quelle due figurette in primo piano, che non aveva nessuna intenzione evidentemente di raffigurare, che sono abnormi, insensate, come dire, anche preoccupanti, non si capisce cosa sono. Esattamente come il fotografo di Antonioni che vuole ritrarre i due amanti, poi va a sviluppare, appunto, va a sviluppare e si accorge che dentro il suo punto di vista, il suo polo di interesse, c'era dell'altro. C'era una cosa altra, il mondo aveva altro, il mondo era altro, il discorso ha dentro di sé altro, la macchina fotografica ha dentro di sé altro, il quadro del pittore ha dentro di sé altro. Ecco la danza con la quale abbiamo evocato le pratiche del lavoro, le pratiche della capacità discorsiva. E questa danza ha un punto cieco. Ed è un punto cieco che non si può fotografare, che non si può rappresentare, che non si può dipingere, che non si può dire. E che emerge solo se tu danzi con la parola, col discorso, con i colori, con la musica, con la fotografia. Emerge lì, ma emerge come l'altro da lì, come un punto estraneo, che enigmaticamente tocca in un punto la tua pratica, il tuo discorso, la danza del fotografo, le tracce della filosofia, ma viene da un altrove, irriducibile al sapere. E guizzante però, attraverso il sapere, in proiezione, diciamo così, del sapere, circondante come un oceano, il sapere come luogo di vuoto in cui precipita il sapere. Di metafore ne possiamo fare moltissime, ma che cos'è questo punto di tangenza che collega l'uso del mondo e il mondo, la conoscenza del mondo e il mondo, la discontinuità delle cose del mondo, delle danze del mondo e il mondo? Mondo quale? Che cosa? In che senso? Vedete che non è facile, no? Sembra facile, ma noi combatteremo validamente. Buon sabato, grazie.
avevo prima gli occhiali.